Mi sono fermato sulla prima parte del testo e in particolare sui versetti 20-22, incuriosito un po' di quanto lì viene detto, e cioè mi sono chiesto quante altre volte nella sinagoga di Nazaret erano state proclamate queste parole del profeta Isaia. E non lo sappiamo, possiamo solo immaginarlo. Certo, questa volta è successa una roba molto strana, perché quando questo qui si è alzato a leggere e ha letto queste parole e ha aggiunto poco altro, da seduto, almeno così, se stiamo al testo senza aggiungerci altro, lui, Gesù, ha commentato, diciamo, la lettura del testo dicendo: oggi si è compiuta la scrittura, questa scrittura, nei vostri orecchi. Quello che succede a loro, agli ascoltatori, quelli che sono lì, è piuttosto sorprendente, perché si sorprendono anche loro, tutti, e testimoniano sulle parole di grazia che sono uscite dalla sua bocca. Cioè, quindi è successo un qualcosa, che le parole del testo, la parola di Dio, la scrittura, in quel momento lì si è incarnata, insomma, per loro, nei loro orecchi, è diventata un'altra cosa rispetto a quello che succedeva le altre volte che l'hanno sentita. Perché lui qua dice: oggi si è compiuta. Cioè, quello che dice la parola si è verificato, è diventata cosa concreta. Questo è una grazia, mi pare, almeno per me, da chiedere continuamente a noi che, quantomeno ogni giorno qui in questo luogo, ascoltiamo la parola, la grazia che quello che ascoltiamo si incarna e diventi realtà, e noi ci stupiamo e testimoniamo.
Sono rimasto incuriosito dal discorso per cui nessuno è profeta in patria, e quindi mi sono venute queste considerazioni rispetto al punto fatto che cose importanti potrebbero succedere al di fuori di quella che è la nostra, anche si potrebbe dire, chiesa, non so, perché appunto sembrerebbe che ci sia questa forza, questo effetto che non viene appunto dato in come ci si penserebbe che potrebbe succedere. E quindi quello che mi chiedo, e che magari potrebbe essere qualcosa che potrebbe essere per me utile, è appunto fare vedere questo effetto dello Spirito Santo al di fuori di quello che noi siamo ritenuti pensare possa essere veramente il suo effetto.
Ma io mi sono mossa un po' sui passi che dicevano Martino, e per cui anche a me è sembrato che appunto il Signore ogni giorno si alzasse per noi a leggere la scrittura, e mi sembrava che il rischio forte per noi fosse quello, sia quello di dire appunto queste parole le conosco già, le ho già sentite, e quindi di perdere la potenza e l'efficacia di queste parole e della sua presenza. E appunto mi colpiva che non, cioè il testo si poteva fermare al versetto 22, quindi con la testimonianza su di lui. Questa parola della testimonianza è una parola forte, quella del martirio e la meraviglia dei presenti per le sue parole di grazia. Sì, ma Gesù appunto va avanti e suscita col suo discorso l'ira dei presenti. Appunto questo sdegno in realtà è l'ira. E anche questo mi sembra emblematico del nostro rapporto con la parola, che come viene detto nella lettera agli Ebrei entra fino alle giunture e appunto rivela i nostri pensieri e ci mette a nudo e rivela in noi quei frutti della carne di cui leggevamo domenica scorsa dai Galati, e appunto quest'ira che viene fuori è proprio uno di quei frutti descritti dai Galati. E anche questo appunto mi sembra un'opera in noi della parola che ci svela i nostri, anche appunto la nostra miseria, e ci porta a chiedere una purificazione.
Ho visto molto collegamento di queste parole del Vangelo con la prima lettura, e in questo senso che mi sembrava che venisse avanti che c'è molta distanza fra la profezia e la vita e la persona e le persone, e la concretezza della nostra vita, per quello che appunto in patria chi ci conosce più da vicino, in casa, forse ha più difficoltà ad accettare una profezia, e quindi anche mi sembrava chiaro questo proverbio che viene citato, insomma, che è appunto una polemica che può emergere subito verso le persone che provano a balbettare, insomma, la parola del Vangelo a qualcun altro. E quindi è per questo che appunto mi sembrava che ci fosse collegamento con la vicenda di Mosè, no? Perché appunto deve essere chiaro sempre e comunque per ciascuno di noi che noi siamo appunto molto distanti da questa parola, anche quando lo Spirito magari ce la fa annunciare, e quindi cioè, bisogna avere sempre consapevolezza della povertà delle nostre vite, insomma, e quindi è un cammino di piccolezza e di umiltà. Però questo mi sembrava che oggi qui Gesù volesse dire che comunque queste parole di Isaia, che sono meravigliose, che sembrano anche così semplici, però non bisogna stancarsi di desiderarle per tutti noi uomini, per tutta l'umanità, di desiderarle nel senso di cercare di convincerci e di convincere chi è vicino a noi che si può fare un cammino per renderlo possibile.
Io mi sono chiesta perché Gesù dice al versetto 23: quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. E in effetti nel Vangelo di Luca a Cafarnao ci va dopo, e quindi anche i primi miracoli, insomma le guarigioni avvengono dopo. E mi chiedevo come mai c'è questa inversione, anche perché sono parole proprio di Gesù che dice certamente voi mi chiederete, sì, mi direte questo. E allora ecco, mi chiedevo come mai, e forse, non so però se può essere una risposta, perché questa profezia che si avvera deve iniziare e racchiude un po' tutto il ministero, tutto quello che farà poi Gesù nella sua, in questi anni, insomma, del suo ministero, e anche, ecco, soprattutto dice, insomma, a proclamare questo anno di grazia. Quindi ecco, oggi inizia questo anno di grazia del Signore, ed è bello che anche per noi possiamo dirlo noi oggi queste stesse parole.
A me è piaciuto alla fine soffermarmi soprattutto in quel versetto 24, no? Il profeta bene accetto. Cioè, proprio la domanda che possiamo farci davvero, se davvero, ecco, questo profeta, questo Gesù che viene nella nostra vita, è bene accetto o no? È accolto, è ascoltato? E quali sono le condizioni per cui questo avvenga? Non basta quindi che sia nella sua patria, non basta che sia nella sua sinagoga come sempre, e non basta che citi un passo della scrittura, in qualche modo tutte le scritture si adempiono, e sempre. Ma qual è la condizione particolare perché davvero sia bene accetto oggi per noi? E perché non è così facile, appunto. E intanto quella parola che lui legge rivela chi è lui, ma anche chi sono loro, perché appunto è mandato a portare il detto annunzio ai poveri, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi. Quindi un riconoscersi tra quelle categorie, quindi bisognosi di una salvezza che altrimenti non arriva, una grazia. Ma anche questo non basta. E i due esempi che lui fa, sia quello della vedova, sia quello di Naama, mi sono sembrati interessanti, perché ecco, loro appunto erano stranieri, quindi non avevano tutte quelle condizioni iniziali, e poi non è che loro accettino così di buon grado subito né Elia, cioè né la vedova Elia né Naaman, quella proposta di buttarsi nel Giordano, no? Perché la vedova è talmente povera che mette una piccola obiezione, no? Che dura poco, dice che lei non ha da mangiare nemmeno, cioè se non per l'ultima volta per sé e per il figlio, no? Quindi quando Elia gli chiede di preparare un pezzettino di pane anche per lui, quindi in qualche modo sì, lo accoglie, però
mette una difficoltà in qualche modo. E lo stesso Nabu, lui non è che era troppo, non è che era povero, anzi era troppo ricco, troppo potente, troppo fiero anche del proprio territorio, dei propri fiumi. Quindi quando gli viene detto di buttarsi nel Giordano, lui si scandalizza e se ne va adirato. Però appunto a un certo momento scatta un'accoglienza che va al di là di queste difficoltà così anche concrete. A un certo punto sia la vedova sia Naaman cedono. Naaman ha aiutato dai suoi servi, ti avesse detto una cosa grande, ti ha detto una cosa piccola, falla. E quindi riceve questa salvezza. E lo stesso la vedova, che alla fine acconsente e ci sarà per lei, ecco, olio e farina fino alla fine della carestia. Ecco, quindi mi sembra molto bella anche questa problematicità, ecco, che però appunto alla fine evidenzia il fatto che è proprio bene accetto questo profeta a loro, nonostante tutte le situazioni, alla fine accolgono quella salvezza con grande gratitudine, con grande riconoscenza, grande umiltà. Ecco, quindi mi sembra che anche queste di Nazareth, no? Abbiano bisogno di questo, perché altrimenti l'alternativa, nonostante le povertà, la prigionia, la cecità, sia quello di cacciarla via, di non cogliere quell'occasione. E forse è un rischio che abbiamo anche noi sempre, no? di rimanere nell'indifferenza della parola del giorno, del regalo che ci viene fatto, oppure di anteporre troppe difficoltà, anche razionali, evidenti, concreti. Invece lui è un profeta che continuamente arriva ad annunciare. Deve avvenire questo, che quella parola detta da quel Messia, da quell'unto, tocca i nostri orecchi, avviene nella nostra vita, proprio aprendo il nostro cuore, è un po' quello che dice la regola, nell'accogliere questo mistero che ogni giorno ci viene regalato, cioè della sua, ecco, deve essere accolto, deve essere ricevuto bene. Quindi oggi vogliamo rinnovare, no, la disponibilità, la gioia, l'accoglienza per questo profeta Gesù, il Messia, che viene a portarci nei tuoi annunzi.